8 e 13 minuti, è tempo di cappa e spalla, allora diamo subito il benvenuto a Giuliana Altamura. Buonasera, ben ritrovata Giuliana.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, io lo dicevo nel sommario questa sera, anticipavo che avremmo parlato di salute mentale e social, ma non solo. Allora, di che cosa si tratta?
Sì, allora diciamo che negli ultimi anni la salute mentale è diventata un vero e proprio trend sui social. Parole come ansia, depressione, trauma, stile di attaccamento, narcisismo, un tempo appartenevano a un lessico specialistico e oggi invece circolano dappertutto nei reel, storie, post, caroselli. E allora è un bene? In parte sì, perché significa che la salute mentale non è più un tabù e che si può parlare di psicoterapia senza vergogna. I personaggi pubblici, gli influencer che dicono di essere in terapia, raccontano i loro percorsi, contribuiscono in qualche maniera a normalizzare di fatto la richiesta di aiuto, però non è tuttora quello che luccica, perché accanto alla buona divulgazione prospera una semplificazione estrema. E c'è un'inchiesta del Guardian che ha analizzato i 100 video più popolari su TikTok con l'hashtag Mental Health Tips e 52 su 100 contenevano informazioni fuorvianti o imprecise su trauma, ansia, depressione, neurodivergenza, e vengono suggerite diagnosi in 30 secondi, soluzioni rapide per guarire un trauma in un'ora, mentre invece dal lato opposto alcuni video arrivano a patologizzare delle emozioni che sono quotidiane e trasformando esperienze comuni invece in segnali di gravi disturbi. E quindi direi che il problema non è parlarne, ma è come se ne parla.
Certo.
Perché sì, la psicologia è una disciplina scientifica, le sue affermazioni dovrebbero poggiare su delle evidenze cliniche, no, sulla ricerca.
No, non si può improvvisare, insomma.
Esatto, invece nei social l'autorità non è data dalla competenza, dalle fonti, ma soltanto dalla visibilità. Cioè, l'algoritmo premia di fatto ciò che funziona, quindi tutto ciò che è breve, che è emotivo, che è facile da condividere, non premia mai ciò che è complesso. E un caso emblematico è quello del trauma intergenerazionale, che è un concetto molto serio, che è studiato già a partire dagli anni 60 con le ricerche sui discendenti dei sopravvissuti alla Shoah, e indica proprio la possibilità che un trauma non elaborato influenzi poi le generazioni successive, quindi attraverso dinamiche relazionali, attraverso il clima emotivo familiare e talvolta anche processi epigenetici complessi che sono ancora oggi oggetto di dibattito scientifico. E questo però non significa che ogni disagio sia per forza l'eredità di un passato oscuro e traumatico, né che esista una formula universale per spezzare il ciclo. Eppure sui social imperversano slogan come Break the Cycle, un Circle Breaker, pure di Tu hai il potere di annullare gli effetti delle perdite del trauma intergenerazionale, no? Sono queste slide che elencano frasi di sapore motivazionale che spesso sono palesemente scritte da ChatGPT e che trasformano un percorso terapeutico che è lungo, delicato, complesso, in una sorta di superpotere, no, individuale. E il trauma così diventa più un'etichetta identitaria che qualcosa invece da comprendere in effetti. E allora direi che il rischio è duplice: da una parte quello di banalizzare delle condizioni che sono molto complesse e dall'altra invece di spingere verso delle autodiagnosi che possono generare poi ulteriore confusione oppure un senso di fallimento quando poi in effetti la guarigione promessa in un minuto inevitabilmente non arriva. E allora i social funzionano per semplificare e diciamo che e semplificano soprattutto, la psiche umana invece è l'opposto della semplificazione. E allora è qui che appunto anche per deformazione professionale io guardo alla letteratura, perché appunto il romanzo al contrario è il territorio dell'ambiguità, è proprio, certo, lo spazio in cui la complessità umana può essere esplorata senza essere ridotta a slogan. E allora appunto la letteratura non serve a trasmettere contenuti, che è una parola che ormai mi è diventata odiosa, ma insegna ad avere uno sguardo critico sul mondo e attraverso il racconto rende possibile affrontare temi come appunto quello del trauma intergenerazionale mantenendone tutta la complessità. E infatti tra i libri che ho letto di recente ce ne sono due che affrontano proprio questo tema del trauma intergenerazionale in una maniera che è appunto una spanna sopra quello che possono fare i social. Per esempio c'è il libro bianco, no, di Ian Kang, del premio Nobel credito da Delphi, che parte proprio da un lutto familiare, che è la morte di una sorella dell'autrice che lei non ha mai conosciuto, e diventa tutta una meditazione sulla memoria, sulla trasmissione silenziosa del dolore. E qui non c'è nessuna formula salvifica, non ci sono catene da spezzare in maiuscolo, però al contrario c'è uno spazio che è poetico, fragile, in cui vediamo proprio convivere la vita e la morte, e la scrittura permette davvero di abitare quel dolore in tutta la sua complessità. E un altro libro è Le parti rosse di Maggie Nelson, lo sta su un'uscita recente di Nottetempo, che affronta invece l'omicidio della zia dell'autrice, e qui il trauma ha attraversato la famiglia per decenni. E in questo caso la scrittura, che è una scrittura interrogativa, che fa una sorta di autocritica, diventa una forma di elaborazione. Quindi non c'è la ricerca di un colpevole per questo omicidio, ma la volontà di integrare attraverso la scrittura l'insensatezza di quell'evento nella propria storia. E allora, tutta la letteratura non permetterà soluzioni rapide, diciamo che non assegna diagnosi, però ha la capacità di tenere assieme le contraddizioni, le ambivalenze, i silenzi, insomma, di restituire la profondità della psiche umana.
Certo, ma è in effetti quello che i social ci danno e tutto il mondo digitale, un po' è questa vertigine della velocità e dell'immediatezza, per cui c'è sempre questa illusione di poter fare, disfare, risolvere tutto in tempi rapidissimi, poi in realtà non è così. E, tra l'altro, Giuliana Altamura, lei sarà ospite anche domani del nostro Michele Serra, che alle 2:35 domani sarà in onda con la sua puntata di Alice, perché parlavamo di letteratura, quindi il nostro programma dedicato ai libri e alla letteratura, che domani vedrà tra i protagonisti anche Giuliana Altamura con un consiglio di lettura. Giuliana Altamura, come sempre, è stato un piacere averla nostra ospite.
Grazie mille anche per me, alla prossima.